Il problema dell'interpretazione è il problema centrale del diritto, forse anche il problema più discusso, nel senso che continuamente all'origine di una serie di fraintendimenti. Non c'è giorno che, aprendo la televisione e la radio, non c'è un'oca starnazzante. L'oca si chiama oca anche se di sesso maschile, non esiste l'oco, e che non Allora, se uno confonde il patero con l'oca, per cortesia, guardi, lei si occupa di diritto, lasci stare i volatili, che sono una cosa seria, soprattutto quando entrano nel forno, che è il loro momento migliore. Anzi, il momento migliore è quando escono dal forno, ma comunque. È costantemente un problema di politica ormai in Italia, no? Vi racconto un episodio che forse qualcuno di voi si ricorderà, il caso Englaro, il caso di quella ragazza che era in stato vegetativo da svariati anni e che il padre voleva felicemente lasciarla perdere invece di tenerla attaccata a tubi, polmoni, macchine varie. Caso ovviamente tremendo, che come tutti i casi tremendi finisce con essere un caso giuridico. Perché una cosa potrà sorprendere, ma ciò che è vita e ciò che è morte non sono dati medici. Il medico non c'ha nulla da dirvi su che cosa sia la vita e la morte, né quello che c'è prima né quello che c'è dopo, ma sono qualificazioni giuridiche. Può sembrare strano, ma il momento della nascita è un momento convenzionale fissato dal diritto, e il momento della morte anche. C'è una legge che dice quando si può morire. Quando si può morire significa, per esempio, quando si possono trapiantare gli organi. Ed è una legge che lo fissa, è un fatto del tutto convenzionale. E allora, di fronte a una persona che ha 18 anni in stato vegetativo, è difficile dire se una persona viva o morta. Poi c'è stato un noto comico che ha detto che potrebbe restare anche incinta, ma lui è un comico, perché non conta. E il fatto drammatico è che è difficile mettersi d'accordo, perché su queste cose ci sono infiniti contrasti etici. C'è chi ritiene che la vita sia un dono di Dio e di conseguenza bisogna restituirla quando lui vuole, deve un po' però fare i conti con l'intermediazione tra il Dio e la macchina, perché è la macchina che tiene in vita queste persone e non il Dio. Chi come me, essendo tradizionalmente pagano, ritiene che la vita sia molto bella, anche perché se uno vuole se la toglie e nessuno, per cortesia, lo impedirà. Il problema è che questa ragazza non poteva scegliere. Questo è il problema. Perché se ci fosse la condizione di capacità mentale, la scelta sarebbe un diritto soggettivo. Lo dice l'articolo 32 della Costituzione, che in quanto tale è una disposizione. Secondo comma, la disposizione recita: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Bella questa frase. Questa frase è stata pensata per cose molto diverse, essenzialmente per dire, per esempio, qualcosa sui vaccini. La vaccinazione obbligatoria può essere imposta per legge, perché è un interesse collettivo che non si diffondano certe malattie, e c'è una certa contestazione di questa legge. A un certo punto c'è qualcuno che dice: io non voglio far vaccinare mio figlio. Per questo è stata immaginata questa norma, ma non ce ne frega niente per che cosa sia stata immaginata la norma. Attenzione, che questo è un passo saliente del discorso. In noi che siamo cresciuti giuridicamente in una cultura liberale, c'è un distacco netto, programmatico, necessario tra l'atto e il suo procedimento. Diciamo tra quello che è un procedimento che si svolge, se pensiamo alla legge, in sede politica, il Parlamento, e quello che è l'atto, cioè quella cosa che si distacca, Entfremdung, dice si dice in tedesco, proprio l'estraniazione dell'atto dalla volontà. Io posso essere anche in uno stato assoluto dove c'è il principe assoluto, quello che lui vuole a forza di legge, diceva il vecchio adagio, però l'atto si estranea della sua volontà e vive oggettivamente. Per cui noi leggiamo e rileggiamo l'articolo 32 e possiamo tranquillamente infischiarcene abbastanza di sapere perché i costituenti lo hanno introdotto. Perché i costituenti, quello che avevano il potere di mettere in legge, l'hanno messo in legge, in Costituzione. Se non l'hanno messo in Costituzione, non ha forza di legge. Se il legislatore fa una legge, segue il suo procedimento e emana, vomita questo atto. Ma quello che l'atto significa non dipende dalla volontà del legislatore, dipende dal suo significato proprio. Questo è una garanzia dello Stato liberale. È una garanzia dello Stato liberale che si chiama divisione dei poteri. Noi abbiamo un potere che è un potere politico, che è il potere legislativo, e che ha una sua ragione. Il potere legislativo è votato da 60 milioni di sfortunati cittadini italiani, noi creiamo una rappresentanza, questa rappresentanza è legittimata democratica a governare e a fare le leggi, per cui il Parlamento è l'unico organo che può fare le leggi, può decidere che cosa mettere dentro nelle leggi, lo scrive dentro nella legge, vota il testo finale, come vedremo, che è quello, dopodiché quello si stacca. E quello che è il significato della legge appartiene a un altro potere dello Stato, che sono, dov'è il giudice? Qua, il potere giudiziario. Ogni tanto c'è qualche comico, che è sempre lo stesso, che si alza e dice, ma quello non è un potere ma un ordine. Va bene, va bene. Occupati di televisione che ti viene meglio. E si chiama potere dello Stato in base alla divisione dei poteri. Montesquieu non è una cosa inventata da alcuni giudici comunisti. Montesquieu non era esattamente un comunista, neanche un giudice. E anzi, era un aristocratico molto sottile, ma l'idea della separazione dei poteri nasce proprio dall'esigenza di staccare quella che è la volontà del potere politico da quella che è la norma oggettiva che si applica imparzialmente, si spera, nel corso di un processo. E su questa separazione dei poteri nasce la nostra Costituzione, anzi nasce molto di più, nasce la nostra cultura costituzionale. È un principio che Montesquieu scrive a metà del Settecento traducendo la sua esperienza di conoscenza del sistema inglese. Un po' abbellita, ma era quello che era un sistema che in Inghilterra si era sviluppato storicamente, che Montesquieu trascrive e che diventa la base culturale di tutte le nostre costituzioni, di tutte le nostre costituzioni. Questa base culturale si regge essenzialmente su questa frattura, che è la frattura tra legislatio, che vuol dire posizione della legge, e legis executio. Che è l'esecuzione della legge. La legis executio poi si produce attraverso la pubblica amministrazione che attua le leggi e attraverso i giudici che la applicano imparzialmente. La differenza la vedremo un po' più in là. È una differenza cospicua. Ma la differenza basilare è proprio questa frattura, questa entfremdung tra legislatio e legis executio, questa estraniazione dell'atto dalla volontà. Allora, questo vale per tutti gli atti, anche per la Costituzione. L'articolo 32 oggi lo interpretiamo per il suo significato, che dice che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario. Il problema è che cos'è un trattamento sanitario. Per esempio per la CEI e per la Chiesa Cattolica e per una parte del Parlamento che segue i precetti, inventanti di per lì, trattamento sanitario non è l'alimentazione forzata. Il grande dibattito si svolge su questo. L'alimentazione forzata non è considerata da parte del Parlamento trattamento sanitario, perché si dice che la mamma nutrisce il figlio, nutre il figlio, e questo è un fatto naturale, e che quindi si nutrono i malati è un fatto naturale. Il piccolo particolare è che per nutrire una persona in stato vegetativo bisogna inserirgli una serie di tubi dentro per il naso e così via. E lo si può fare solo in ospedale, solo sotto il presidio di un medico. E l'altra parte dice questo è un trattamento sanitario. Su questa cosa si paralizza il Parlamento. Il Parlamento non è riuscito a risolvere questo problema, e benché Beppino Englaro dicesse io voglio fare cose legali, ditemi che cosa posso fare, il Parlamento non riusciva a dare una risposta, e ancora oggi non riesce a dare una risposta. Allora che cosa ha fatto Beppino Englaro? È andato da un giudice, quello che faremmo tutti. Il giudice è lo sportello dei diritti, no? È fatto per questo. La garanzia di avere un giudice non è che perché ci piace avere un giudice e ci piace la divisione dei poteri, ma perché noi abbiamo due modi per ottenere diritto. Uno è politico, votando. Voglio quella cosa, voto dei rappresentanti che mi garantiscono quella cosa. L'altro è tipicamente giuridico, mi rivolgo a un giudice, dicendo al giudice voglio avere il riconoscimento di quel diritto. E il giudice ti risponde in base a cosa lo vuoi avere? E tu gli devi dire in base a quale legge, a quale atto normativo, a quale disposizione. A quale norma? Atto, disposizione, norme. Il problema è che non c'è una norma sull'alimentazione forzata, artificiale, e non c'è una norma soprattutto che mi risolve il caso di Englaro, e cioè il caso in cui una persona non sia in condizione di esprimere la sua volontà. Perché se una persona è in grado di esprimere la sua volontà, nessuno lo può sottoporre a trattamento obbligatorio, anche se questo ha creato dei problemi, caso Webley per esempio, eccetera, no? Cioè persone che sono in uno stato ormai di non movimento, per cui riescono soltanto a comunicare tramite il computer muovendo gli occhi, e con quello Welby chiedeva di essere distaccato, e ciò nonostante ci sono stati mille problemi. Ma allora, se uno è in grado di intendere e volere e esprime la sua volontà e chiede che gli si stacchino tutti i tubicini, i tubetti, i canali, i siringhe e cose da addosso, lo devono fare. Ma se uno non è in grado, perché in stato vegetativo può solo restare incinta ma non può esprimere la sua volontà, poi questa cosa di stare incinta la lasciamo perdere, beh, qual è la soluzione? Non lo dice la Costituzione, perché l'articolo 32 dice nessuno può essere obbligato, il che vuol dire che uno può rifiutare il trattamento, ma rifiutare è esprimere un atto di volontà. Se uno non è in grado di esprimere la volontà, può il suo rappresentante legale esprimere la volontà al suo posto? Capite che questo è un macigno giuridico, è un vero hard case, un caso difficile, anche un caso terribile. Il Parlamento non ha dato una soluzione, è in grado di essere dato da un giudice, e la cosa è finita in Cassazione. La Cassazione ha fatto una sentenza lunga e molto argomentata, in cui ha dato la soluzione, dicendo che se in vita il paziente ha espresso una sua visione filosofica della vita. Per esempio, prima di schiantarsi in macchina ha detto: papà, se mi schianto in macchina mi mettono in tubo, mi intubano, mi fa, per favore fammi morire. Allora questa è un'espressione di volontà e il suo legale rappresentante può darci esecuzione. Voi capite che questo è un discorso che implica un bel tragitto lungo l'articolo 32, lontano dall'articolo 32. Il Parlamento si è talmente indignato di questa sentenza della Corte di Cassazione che ha mosso un conflitto di attribuzione. Studieremo i conflitti di attribuzione, cioè si è sentito invaso nelle sue attribuzioni costituzionali, perché ha detto qui il giudice non ha più interpretato, ma ha creato una norma, dicendo delle cose sbagliate, tra l'altro. Perché cose sbagliate? Esiste una norma nel nostro ordinamento che sta nelle preleggi, nelle disposizioni preliminari del codice civile, che anche questa non è scritta da magistrati comunisti, perché il codice civile risale al fascismo ed è scritto dal governo di Benito Mussolini su delega del Parlamento. Due parole sulle preleggi. Sentirete spesso parlare delle preleggi, le disposizioni sulla legge in generale dette le preleggi. Perché? Perché quando il codice civile fu fatto all'inizio degli anni 40, è un regio decreto del 42, lo statuto albertino, cioè la Costituzione di allora, ormai era sostanzialmente superata, fatta a pezzi e così via. E allora i giuristi, grandi giuristi, non piccoli giuristi, che hanno scritto il codice civile, hanno pensato di riprendere quello che era una tradizione precedente alle nuove costituzioni dell'Ottocento, che il vecchio codice civile, diciamo il codice civile del Settecento, dei primi Ottocento, il codice Napoleone, per esempio quello del 1800, avevano, 1804, avevano la caratteristica di essere concepiti come il pilastro del corpo normativo. Il codice civile era il monumento del diritto. E le disposizioni preliminari del codice civile avevano in qualche modo una valenza costituzionale. Pensate che l'articolo 1 delle disposizioni del codice, delle preleggi, questo dice: sono fonti del diritto, due punti, le leggi, i regolamenti, le norme corporative, gli usi, cioè le consuetudini. Vedete, nell'articolo 1 della disposizione preliminare del codice civile c'è la norma di riconoscimento, la norma di riconoscimento che elenca le fonti dell'ordinamento, tipica funzione della Costituzione. Allora, nella disposizione preliminare del codice civile, l'articolo 12 si intitola Interpretazione della legge. È ancora in vigore insieme al codice civile, è un articolo che è stato variamente trattato, si dice vabbè, ma queste sono norme che hanno avuto solo un valore ricognitivo, nel senso che hanno scritto in legge quelle che sono regole di interpretazione sempre seguite nella prassi, nelle istruzioni universitarie e così via. Però leggiamolo e vedremo una cosa interessante. Dice l'articolo 12 del codice civile fasciste: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Qui ci dice l'interprete deve usare i testi per il significato che essi hanno e poi deve badare quali erano le intenzioni, il proposito che aveva il legislatore, ma è un proposito non nel senso che si dà spazio alla volontà inespressa dal legislatore. Se si è in dubbio su che cosa significa una parola, dice, ma perché l'ha usata? Andiamo a vedere gli atti preliminari e capiamo qual era il senso che voleva attribuire. E poi continua: se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, sia riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Questo è il fenomeno dell'analogia, di cui parleremo pure. Se il caso rimane, cioè dice, se tu non c'hai una regola per il caso, applica le regole per casi analoghi. L'esempio storico è stato quando l'uomo finalmente decise di staccarsi dalla superficie terrestre e prese il volo. Non c'erano delle norme sulla navigazione aerea, l'uomo prima ha incominciato a volare, poi volando si è scontrato, e quando due aerei si sono scontrati gli hanno chiesto: e come si risolve questo caso? Non c'è una norma sulla navigazione aerea. Navigazione aerea, navigazione marittima, e hanno applicato per analogia le regole sulla navigazione marittima. Hanno preso regole che stanno su un altro campo e le hanno applicato a quel campo perché è considerato simile, analogo. Se il caso rimane ancora a dubbio, per cui non abbiamo una regola del caso e non abbiamo un caso analogo da cui prendere la regola, se il caso rimane ancora a dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. I principi generali dell'ordinamento giuridico non esistono. Non c'è un corpo che dice principi generali. I principi generali si traggono dalle disposizioni. Per esempio, si dice che tutte le disposizioni del codice civile che riguardano i contratti si dedicava un principio generale della buona fede, per cui se uno compra un anello d'oro, lo paga 200 euro, poi torna a casa e passando vicino al fornello si scioglie perché era plastica, ha diritto di incavolarsi perché è stato ingannato, lui che era un acquirente in buona fede. Ma se uno va a comprare un anello d'oro e quello dice c'è un anello d'oro, non mi dica da dove viene, glielo vendo per 5 euro, non ha più tutela della buona fede. Torna a casa, scopre che è la plastica, può solo stare zitto. Sperava di comprare una cosa rubata e invece ha preso una patacca. La sua buona fede non è tutelata. Questo è il principio generale. Ma questo principio generale è tratto da quelle che sono le disposizioni poste dal codice civile, è inventato dall'interprete, capite? Allora, quando il codice ci dice, le preleggi ci dicono che se non c'è il caso di specie, non c'è la norma per il caso e non c'è una norma che riguardi la capacità dell'incapace di farsi staccare i tubi della pancia e dal naso, non c'è una norma per caso analogo e devi risalire ai principi generali, vuol dire che il giudice è tenuto a rispondere alla domanda del privato. Il privato chiede o non ho il diritto e il giudice non gli può rispondere: non lo so, mi dispiace, non lo so, ho girato tutto il codice e non ho trovato la regola, torni un altro giorno. Voi vedete, ma è il principio del cosiddetto divieto di non liquet. Divieto di non liquet è il divieto di rispondere in questi termini: non ho elementi. Qual è il problema? È un grave caso? Il giudice non può rispondere non ho elementi, non posso decidere. Il giudice deve risolvere il caso e deve risolvere dicendo qual è la regola che applica il caso. E questa regola se la deve ricavare dai principi generali. Ed è quello che ha fatto la Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione, attratto dai principi generali, nonché dell'articolo 32, una regola generale, che è la regola che si adatta al caso particolare, che è un caso del tutto inedito, e questa è una cosa che avviene normalmente. Vedete, il rapporto tra atto e tra disposizione soprattutto enorme, è un rapporto necessariamente mediato da una linea di interpretazione, e cioè di attività intellettuale dell'interprete, che può essere più o meno lunga. Sul divieto di sosta c'è poco da discutere, anche il vigile lo capisce che c'è poco da discutere. Hai bollato la macchina là, sei andato a prendere il caffè, ti becchi la multa. Non è che ci sia tanto da discutere, anche se l'italiano ha sempre qualche argomento da spendere, perché dice, ah, ma c'era la mia mamma che stava male. No? Vabbè. Lì il rapporto tra la norma che applica il vigile che mette la multa e la disposizione che vieta la sosta è un rapporto minimo, l'attività interpretativa è quasi nulla. Sulla questione che vi portavo stamattina del furto nel supermercato, già il percorso interpretativo è lungo per passare dalla disposizione a quella regola elaborata dal giudice. Nel caso di Englaro il percorso è enormemente lungo, ma è sempre un percorso che è legato a un'opera di interpretazione di cui il giudice è incaricato. Il problema è, dica. Ma infatti questo, la polemica è semplicemente che il Parlamento non si mette d'accordo, nel senso che il Parlamento aveva un pacco così di proposte di legge, ha incominciato una discussione e non è arrivata mai a capo di nulla, perché purtroppo non c'è accordo su questi temi, non c'è neanche maggioranza a quanto pare, nel senso che sia la coalizione di centrodestra sia la coalizione di centrosinistra è divisa su questi temi in laici cattolici. E quando si giunse alla legge sull'aborto ci fu una dura battaglia, una prevalenza da parte laica su quella cattolica. I cattolici chiesero il referendum e ottennero il referendum. Addirittura sulla legge sul divorzio, ve lo racconterò più in là, si barattò il non ostruzionismo della componente cattolica in cambio della legge sul referendum. Il primo referendum che si è fatto è stato sulla legge sul divorzio. Oggi il Parlamento su tutte queste cose di etica e quindi scelta di finis vitae, come si dice, fecondazione artificiale, testamento biologico, unioni civili di omosessuali e così via, su queste cose il Parlamento si paralizza. Si paralizza perché entrambe le coalizioni si paralizzano. Non vogliono arrivare fino in fondo per paura che questo scontro tra cattolici, che probabilmente sono in minoranza, diciamo cattolici integralisti, e laici dall'altra parte, e finisca con mettere di minacciare l'unità della coalizione. Nessun governo vuole cadere per una questione del genere. E quindi queste questioni, quando diventano mature, si sgonfiano perché si preferisce non affrontarle. È paralizzato il nostro Parlamento. E la cosa viene risolta dalle giurisdizioni internazionali. Ne parlerò. La CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Strasburgo, sta decidendo per noi. Il che non è bellissimo. Bene, il problema che adesso io vorrei affrontare con voi è come i giudici, gli interpreti, riescono a svolgere queste operazioni che io ho chiamato finora interpretazione. O meglio ancora, come i giudici e gli interpreti riescono a capire quali sono le disposizioni da interpretare. Il problema è notevole. Se pensate che il nostro ordinamento è estremamente complesso. Se mi usate, mi consentite questa metafora, immaginate di avere un recipiente, un bel catino, che si chiama ordinamento giuridico. In questo ordinamento giuridico, in questo catino, sversano e hanno sversato, l'espressione tipica degli scarichi, disposizione, un po' tutti. Le nostre leggi risalgono al 1865, unificazione d'Italia, e da alcune leggi del 1865 sono ancora in vigore. Per cui noi abbiamo un legislatore che ha legiferato tranquillamente fino al 2010, buttando dentro leggi. Queste leggi sono state fatte dalla destra storica, la sinistra storica, poi è arrivato il fascismo e ha fatto le sue leggi. Pensate che le leggi del fascismo sono in vigore tre dei quattro codici. Il codice penale, il codice civile e il codice di procedura civile sono fatti in epoca fascista, solo il codice di procedura penale è stato fatto in epoca repubblicana. E per dirvi quanta roba è rimasta in questo catino. E il nostro legislatore ci versa, adesso ne versa molto pochi perché non sono più molto di moda le leggi, però quelle 200-300 leggi all'anno ce le butta dentro. E diciamo che sono in tutti questi anni saranno entrate in media di 300 leggi per anno. Qui dentro poi ci sono 22 legislatori regionali che sversano. Sono 22 perché sono le regioni, ma anche le province autonome di Trento e Bolzano. Tutte fanno leggi e le sversano dentro nel catino. Le regioni ci sono quelle speciali dal 48, quelle ordinarie dal 70, faranno diciamo 50 leggi all'anno, 30 leggi all'anno, per 22 sono circa 600 leggi all'anno. Poi c'è l'Unione Europea che sversa, e ne sversa un bel po', cioè ne saranno altre 500 per anno più o meno. Sto parlando di atti, non di disposizioni, di atti. Siamo rimasti a livello alto, perché se andiamo più in basso ci sono i regolamenti del governo, regolamenti ministeriali, regolamenti dei comuni. Per esempio, se voi dovete aprire e costruire una casa, quello che applicate è il regolamento edilizio del comune, per cui non sono atti indifferenti. Ma lasciamo perdere, sono 8.000 i comuni per intenderci, per cui qualche piccolezza in questa vasca da bagno o catino la versano. Capito? Se ragionassimo in termini di articoli di legge, allora non avremmo più calcolo. Insomma, una legge normale almeno 10 articoli ce l'ha, non dico il codice civile che ne ha 2.900 eccetera, ma insomma qualche decina di articoli ogni legge ce l'ha, moltiplicate per 10 tutto questo, ammettendo che un articolo sia una disposizione e non sia diviso in molti commi perché sono più disposizioni. Qualcuno lascia la parte del pollaio? Capite che, insomma, metterci le mani qui dentro non è un gioco da ragazzi. Non è un gioco da ragazzi. Non è neanche pensabile che lì dentro ci sia coerenza. No? Nessuno immaginerebbe che ci sia coerenza con la legge che fa il Parlamento oggi, con quella che ha fatto il fascismo. Beh, insomma, con la legge che fa il Parlamento in questi anni, con quella che ha fatto il fascismo. No? Non è detto che ci sia molta coerenza, quantomeno perché sono passati 100 anni, 80 anni, 70 anni, qualcosa sarà cambiato. Allora, una delle prime cose che si deve imparare è messisi i guanti, come si va a pescare lì dentro in quella melma, in quel minestrone, per tirare fuori la norma del caso. Come si estrae quella base di disposizione, qui stiamo parlando di disposizioni, di oggetti, si tira fuori la disposizione che ha il significato di una norma giuridica da applicare a Tizio e Caia che litigano. Come si compie questo miracolo? Prima vi dicevo, parlando della Cassazione, che questo miracolo è obbligatorio. È obbligatorio, è obbligo, dovere del giudice. Uno si rivolge al giudice, dice: caro giudice, voglio aprire un allevamento di rinoceronti in calore, e il comune mi ha detto di no. Non è che il giudice dice: non mi interessa, ma perché non si occupa di farfalle, oggi non c'ho tempo, torni domani, non c'è la legge che riguarda i rinoceronti. Deve rispondergli sì o no, e deve di conseguenza tirare fuori da quel sistema di segni, no? Di segni, di testi, quel testo che ha significato per quel caso, e ricavarne la norma giuridica che disciplina quella fattispecie. Questa fattispecie. E voi capite che questo è un'arte difficilissima ed è quello che voi in questa facoltà dovreste imparare, quantomeno a muovere i primi passi. Ora, noi siamo un paese sventurato e di conseguenza non sappiamo neanche cosa ci sia qui dentro. Avete mai sentito parlare delle leggi taglialeggi? Uno dei massimi simboli della genialità giuridica italiana dopo Giustiniano, il Piano, cioè Calderoli, ha passato, ha organizzato, questo è quello che ci garantisce la democrazia italiana, cari ragazzi, dobbiamo inchinarci perché è la volontà del popolo. Ci rappresenta, soprattutto rappresenta voi, perché io non mi sento molto rappresentato. E il ministro Calderoli, benemerito, perché bisogna neanche riconoscere i meriti delle persone, ha istituito una commissione che si è incaricata di questa operazione, svuotare il catino. Allora, i risultati di questo svuotamento sono interessanti, diciamo, interessanti. Interessante è sempre neutro, no? Ah, come era il film? Interessante, vabbè, non vado a vederlo. E sono interessanti perché hanno un obiettivo, che era quello di cui parlavo stamattina. L'obiettivo è creare, come in tutti i paesi civili, un sistema informatico di reperimento delle leggi in vigore. È quello che si chiama normativa. .it. Andate a consultarlo, qua ci sono le solite serie di www.normativa.it, è una banca dati in cui dovevano essere imputate, inserite le leggi in vigore, solo che lo staff del Senato, della Camera, incaricato di questo compito, ha detto: sì, ma noi come sappiamo quali sono le leggi in vigore? Allora il ministro ha incaricato un'apposita commissione che ha incominciato a ripulire. E se voi leggete soprattutto il primo decreto delegato, anche il secondo e forse anche la legge che poi uscite, la terza, è anche divertente perché hanno abrogato, e oggi impareremo cosa significa la parola abrogare, leggi del 1865, 66, 67, che sono leggi che dicono, esistevano ancora? Ma chi ve l'ha detto che esistevano ancora? La legge che istituisce l'asilo nido intestato alla principessa Yolanda, sto dicendo stupidaggine, esiste ancora la principessa Yolanda? È rimasta neanche i vermi, anche i vermi dei vermi dei vermi non ci sono più. L'asilo nido non è mai stato fatto, esisteva questa legge? E la risposta che ti dà l'informatico, che è ingegnere, è: io che ne so, l'ho trovata lì, la devo caricare o non la devo caricare? Se la devo caricare vuol dire che la ritengo in vigore. Notate che questa è una fonte di cognizione, per cui non cambia le cose. Se non la devo caricare, qualcuno mi deve dichiarare che è stata abrogata. E così sono state abrogate. Adesso, domani no, la prossima settimana, se volete, oppure vi metto in rete il numero, che è impressionante, non so, 160.000 leggi di cui nessuno pensava che ci fosse ancora vigore, fossero ancora in vigore quelle leggi. E questo perché? Per quale fenomeno? Per la particolarità dell'istituto dell'abrogazione, che è il primo strumento con cui il nostro giurista con i guanti si mette dentro nella vasca per selezionare le disposizioni interessanti. L'abrogazione è un criterio di soluzione delle antinomie.